Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Per noi è l'occasione, questa festa della cattedra di Pietro, per pregare per Papa Francesco e anzitutto per la sua salute e per il suo ministero.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 24. Il Signore mi mostrò due canestri di fichi posti davanti al Tempio del Signore, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme Econia, figlio di Ioiachim, re di Giuda, i capi di Giuda, gli artigiani e i fabbri, e li aveva condotti a Babilonia. Un canestro era pieno di fichi molto buoni, come fichi primaticci, mentre l'altro canestro era pieno di fichi cattivi, così cattivi che non si potevano mangiare. Il Signore mi disse: «Che cosa vedi, Geremia?» Risposi: «Dei fichi. I fichi buoni sono molto buoni, quelli cattivi sono molto cattivi, tanto che non si possono mangiare». Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: come si trattano con riguardo i fichi buoni, così io tratterò i deportati di Giuda che ho mandato da questo luogo nel paese dei Caldei. Poserò lo sguardo su di loro per il loro bene. Li ricondurrò in questo paese, li edificherò e non li abbatterò. Li pianterò e non li sradicherò mai più. Darò loro un cuore per conoscermi, perché io sono il Signore, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore. Come invece si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare tanto sono cattivi, così dice il Signore, così io tratterò Sedecia, re di Giuda, i suoi capi e il resto di Gerusalemme, ossia i superstiti in questo paese e coloro che abitano nella terra d'Egitto. Li renderò un esempio terrificante per tutti i regni della terra. L'obbrobrio, la favola, lo zimbello e la maledizione in tutti i luoghi dove li scaccerò. Manderò contro di loro la spada, la fame e la peste, finché non saranno eliminati dalla terra che io diedi a loro e ai loro padri. Parola di Dio.
Come vediamo dal versetto 1, è molto importante il versetto 1 in questo caso per capire e interpretare il testo, il capitolo 24 di Geremia. Perché si dice che questa parola è avvenuta dopo la deportazione di Econia o Ioiachin, che è lo stesso. E dunque, è figlio di Ioiachim. Ioiachim è uno dei figli di Giosia. Con la morte di Giosia termina un periodo di relativa indipendenza di Giuda, perché l'impero assiro, il vero grande impero, il primo grande impero, l'impero assiro, è in decadenza e quindi questo rallenta il controllo e difatti Giosia fa una riforma che nella scrittura appare in primo piano come religiosa, ma non è solo religiosa, è una riforma anche politica. Ed è anche il tentativo di riunificare anche la parte del nord in una certa misura. E quindi questo consente una relativa indipendenza. Giosia muore nel 609 cercando di impedire agli egiziani, al faraone Necao, di andare ad aiutare la Siria contro Babilonia, che era la potenza emergente. E lui cerca di impedire questa, questa congiunzione fra l'esercito egiziano che sale, ecco, e lui lo incontra a Megiddo, viene ucciso. Naturalmente è sproporzionata il tentativo, e viene sconfitto e ucciso nel 609. Poi il seguito degli avvenimenti è che gli egiziani e la Siria non riusciranno, perderanno da Babilonia, verranno sconfitti da Babilonia. Però nel momento in cui muore Giosia, e Gerusalemme e la Giudea passa sotto l'influenza diretta e il controllo dell'Egitto, e Joachim è messo lì dal faraone d'Egitto, è sottoposto all'Egitto. Joachim muore, non ricordo gli anni quanto regna, e gli succede il figlio Jeconia, o Joachim o Jeconia, e qui è tradotto Jeconia. Jeconia dura solo 3 mesi, perché intanto Babilonia compare all'orizzonte, e lui si sottomette immediatamente. E allora Babilonia cosa fa? Nabucodonosor fa la prima deportazione, e questo è fondamentale, siamo a questo punto. Non distrugge la città, non distrugge il Tempio, la città è salva, ma naturalmente porta via tutta l'elite, sia religiosa che civile che politica, e anche i fabbri, quelli che fanno le armi. Quindi impoverisce su tutti i piani, intellettuale, politico, economico, eccetera, e soprattutto anche militare, il Giuda, perché è un modo per ovviamente controllare, e mette al posto di Jeconia, che lui prende come ostaggio, porta a Babilonia insieme a tutto, diciamo, a tutto il governo in esilio, mette al suo posto lo zio di Jeconia, cioè un altro dei figli di Giosia, che si chiama appunto Sedecia, che lui chiama Sedecia, si chiamava Mattatia, ma gli cambiavano il nome, che è un modo per sottolineare la dipendenza in questi casi. Il nome glielo dà il suo, lui è un vassallo e lo viene chiamato Sedecia, e noi abbiamo Sedecia a questo punto. Quindi siamo, ecco, la sostanza è questa qui, per capire, siamo fra le due deportazioni. La seconda avverrà nel 586, qui siamo dopo il 597, perché la prima deportazione viene nel 597. Tra parentesi ricordiamo che in questa prima deportazione c'era anche un giovanissimo sacerdote che si chiamava Ezechiele, che poi diventa profeta là, quindi sono, Geremia è più vecchio, ma sono contemporanei. Mentre noi leggiamo Geremia, teniamo conto che diventa profeta in Babilonia Ezechiele, una enorme personalità come quella di Ezechiele.
Io parto da una nota sulla traduzione nuova, non la vecchia ma la nuova. Ha omesso una ripetizione al versetto 5, se questo libretto fatto da questa sinossi riproduce fedelmente la nuova CEI, al versetto 5 manca una frase che è una ripetizione di quello che dice anche dopo. Così dice il Signore Dio di Israele: come si trattano con riguardo i fichi buoni, così io tratterò i deportati di Giuda che ho mandato da questo paese, da questo luogo, nel paese dei Caldei, per il loro bene, per il bene, per il bene. Poi di nuovo poserò lo sguardo su di loro per il bene. ne ha tolto una la traduzione perché è ridondante, ma è tanto importante questa sottolineatura. Non so se ci sono testi altrettanto espliciti che parlano della deportazione in questi termini, per il bene, per il bene. Cioè chi è benedetto e chi parte, non chi resta. Addirittura questi due canestri di fichi che sembrano posti lì davanti al tempio, forse come primizie. Cosa ci fanno due cesti di frutta davanti al tempio? Forse è l'offerta delle primizie. Comunque chi è benedetto e chi è gradito al Signore è chi parte, perché l'umiliazione dell'esilio, lo sradicamento devono effettuare, forse lo effettueranno, un cambiamento nel cuore degli esuli, tanto che poi gli esuli prenderanno un nome, il gruppo degli esuli, quando il Signore ricondusse, come si chiama, non lo so tradurre, comunque il ritorno, il deportato, come si
tradurre? Sì.
Shevut. Quelli che ritornano, come si chiama il gruppo di chi ritorna? Shevut.
La Golà.
No, la Golà è l'esilio.
Sì, ma si chiamano così, gli esiliati praticamente.
No, non è il resto, il Shevut.
Shevut Israel, Shevut Israel, sì,
Shevut Israel, il ritorno, perché anche la conversione, quando il Signore ricondusse il ritorno di Sion, il gruppo di chi ritorna è chi ritorna, ma è anche chi si è convertito dalla lezione dell'esilio. Sì. E quindi questa tappa della storia della salvezza, che noi conosciamo anche poco, popolarmente, ma nella genealogia, dove Yeconia, non è chiamato Joachim, ma Yeconia compare, dice al tempo della deportazione in Babilonia, perché è una tappa importantissima come quella di Davide, come quella di Abramo. Abramo, Davide, deportazione, sono le tre tappe fondamentali nella storia della salvezza.
Dunque, al versetto 7 dice: darò loro un cuore per conoscermi, perché io sono il Signore, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno con tutto il cuore. Mi sembra il preludio di quella grande, tra virgolette, riforma spirituale che profetizzerà Geremia al capitolo 31 e che dice: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo, non dovranno istruirsi più l'un l'altro, eccetera. Ecco dove la riforma di Giosia, pur meravigliosa e importante, anche molto descritta con molta enfasi, giustamente, non è sufficiente. Allora ci sarà una nuova riforma interiore, Dio deciderà di mettere un cuore nuovo perché possiamo volergli bene.
Nel testo greco, quella parola che ha sottolineato Sara due volte, nel testo greco è scritta tre volte. Il testo greco dice così, il versetto 5: quelli che io ho mandato da questo luogo alla terra dei Caldei per il bene, e terrò fissi i miei occhi su di loro per il bene, e li ricondurrò in questa terra per il bene, e li riedificherò e non li distruggerò, e li pianterò e non li sradicherò. per ben tre volte c'è sottolineato questo disegno del Signore, che l'esilio è per il bene. Ma io volevo fare il parallelo con Ezechiele, che c'è al capitolo 11 una parola identica di Ezechiele ai deportati. Questa parola di Geremia è lì a Gerusalemme, quell'altra è in Babilonia. Ezechiele dice: mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo. Gli abitanti di Gerusalemme vanno dicendo ai tuoi fratelli, ai deportati con te e a tutta la casa di Israele: voi andate pure lontano dal Signore, a noi è stata data in possesso questa terra. Tu di loro, dice il Signore Dio: sì, li ho mandati lontano fra le nazioni, se li ho dispersi in mezzo a terre straniere, nella terra dove sono andati sarò per loro per poco tempo un santuario. Riferisci, così dice il Signore: vi raccoglierò in mezzo alle genti, vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. Darò loro un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore di carne, perché seguano le mie leggi e osservino le mie norme. Saranno mio popolo e io sarò il loro Dio. È la stessa identica parola che è rivolta sia a Gerusalemme sia in Babilonia. In questo disegno positivo del Signore, che l'esilio è veramente la via per la resurrezione, per la restaurazione del popolo.
Ma riguardo al canestro di fichi cattivi, mi veniva in mente solo un parallelo con Matteo, al capitolo 5, al versetto 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Si vede che in questa permanenza a Babilonia permette di una conversione dei costumi. Invece la permanenza a Gerusalemme corrompe ulteriormente il quadro.
Anch'io avevo visto una traduzione che abbiamo sotto gli occhi a casa, questo ripetersi di questa espressione per il loro bene, anche a proposito dei deportati. Io tratterò i deportati di Giuda, che ho mandato da questo luogo nel paese dei Caldei per il loro bene, e mi era venuto in mente come, non so se definire un parallelo, ma come situazione in cui il Signore rivela lo stesso disegno nelle parole di Giuseppe quando si rivela ai fratelli. Tutto ciò, tutto il male che era venuto a lui, era per il bene della famiglia, di tutta la famiglia nel momento della carestia. E invece una considerazione, quella che di più mi ha colpito di questo brano, è che tante volte trovo nella scrittura, qui in maniera più evidente di altre, questa divisione netta: o buoni buoni o cattivissimi, che così è agli occhi di Dio, perché non è Geremia che lo capisce, è il Signore Dio che lo rivela. E mi sono detta: così lo vede solo il Signore le cose, perché noi, cioè, qualcuno buono buono lo vediamo, qualcun altro cattivo cattivo lo vediamo, ma la maggior parte di ciò che è sotto i nostri occhi è un po' buono e un po' cattivo. Invece il Signore che guarda il cuore rivela che così è ai suoi occhi. Questo è sempre, fa parte per me del grande mistero del Signore Dio, perché a me non risulta evidente questa spaccatura netta. Però tutti e due i canestri sono posti davanti al Tempio, sono offerti, sono nel posto più santo. Non vado oltre nel valutare questa cosa, però mi ha colpito, cioè non viene condannato, viene definito negativissimo dal Signore, però sta lì, sto cesto.
E sul versetto 7, mi sembra molto importante, contiene la formula dell'alleanza, ma ci sono due, prima e dopo, due frasette che secondo me condizionano anche un po', come diceva Barbara. Questa è la parte dei fichi buoni, giusto? E quindi è la parte dei deportati. Dice: darò loro un cuore per conoscermi. Mi sembra una cosa molto importante. Cioè è il Signore che si fa conoscere, che dà lo strumento che è il cuore, la sede anche delle intenzioni e della volontà, per essere conosciuto da loro. E in secondo luogo, invece, il finale è: se torneranno a me con tutto il cuore, se si convertiranno a me con tutto il cuore. Quindi c'è una specie di condizione che richiede evidentemente la risposta dell'uomo.
Riguardo a questo, mi sembra di ricordare di aver letto, sentito che proprio questa condizione in realtà potrebbe non esserci, nel senso che quel se potrebbe essere tradotto con un e dall'ebraico, adesso non lo so, il sette sempre. E quindi, proprio perché se Dio darà un cuore per conoscermi, quel conoscermi è una cosa che accade, non è sottoposto a condizione, se è Lui che lo consente. E quindi cambierebbe radicalmente. Quindi io darò un cuore per conoscermi, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio e torneranno a me con tutto il cuore.
Io ho visto questo capitolo come con un grande protagonista che è il Signore, perché c'è questo pronome che torna sempre in tutti questi versetti, cioè io tratterò i deportati, io poserò lo sguardo, è tutto incentrato su di lui, ma ha una condizione, mi sembra, cioè che tutto il bene che può venire al popolo viene solo se il popolo rinuncia a qualche cosa, deve rinunciare prima obbedire e poi rinunciare alla propria terra. Nella misura in cui rinuncia, il Signore lo riempie di doni. Non essere attaccati a niente se non a Lui, cioè alla fine si renderanno conto che quello che è veramente il cuore, il centro della loro vita, non è una cosa, una terra, un'altra, è il Signore. Cioè è come se li spogliasse di tutto per riempirli di Lui, insomma. E poi mi è venuto in mente, come a tanti, il parallelo con Tobia, dove dice al capitolo 13: lodatelo figli di Israele, perché in mezzo alle nazioni vi ha disperso, vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a Lui davanti a ogni essere vivente.
Ci sono molte cose in questo testo. Mi ricollego al punto sul cuore, perché noi più volte nei capitoli abbiamo letto questa chiamata al pentimento, al convertirsi. Più volte, tante volte, si è trovata l'espressione il cuore malvagio. Vi siete rivolti ai dei di pietra, di legno, per il vostro cuore malvagio. Quindi qui, quando dice darò loro un cuore per conoscermi, perché io sono il Signore, come è stato detto nel primo intervento sul cuore, sembra che non ci sia la, vuol dire non c'è più questa chiamata al pentimento, alla conversione, anche se poi dopo c'è questo sé, però può essere stato nella traduzione non so bene, comunque io sto su questa, su un'altra linea, cioè non c'è più la richiesta da parte del Signore al cambiamento del cuore, perché lui, l'azione viene da Dio, viene dal Signore, perché darà a loro, cioè l'azione del Signore che dà il cuore, come dire un cuore nuovo, questo può essere, cioè io li intendo così, è un'azione divina. Se poi c'è una condizione, non so bene capirlo, perché il punto focale, il punto più forte è questa azione sovrana di Dio che dà una nuova possibilità, non è qualcosa che riguarda, diciamo, il popolo, l'uomo. L'altra cosa, e finisco, è il termine resto. Il resto sono i superstiti. Noi più volte nei testi, insomma, nella Bibbia, quando troviamo l'espressione il resto, è riferito a coloro che avranno in loro, cioè quelli che hanno in loro, diciamo, il germe per il rinnovamento, per il pentimento. Qui invece al contrario, il resto sono coloro che hanno, che, cioè nell'immagine, nella metafora, sono i fichi cattivi. Siccome questo, come è stato detto nell'introduzione, è un testo che appunto è dopo l'esilio, dopo l'esilio, può essere che ci sia qui una sottolineatura tra due, il gruppo dei deportati, il gruppo dei rimasti, che spesso, insomma, anche con Maurizio ci è stato sottolineato questa cosa.
Cosa brevissima è che sì, è già stato sottolineato come qui è descritta l'azione di Dio e non del popolo. Io pensavo che questi fichi buoni non hanno fatto niente di buono, cioè non sono buoni, non è una bontà morale in qualche modo, non si sono convertiti, sono semplicemente stati portati in esilio e basta, cioè è la condizione dell'esilio che porterà loro ad abbandonare ogni loro sicurezza, ogni loro certezza e a poter sperare solamente in Dio, e questo è forse la condizione nella quale essi diventeranno buoni, ma la bontà qui è davanti a Dio, nel senso che Dio gradisce, mi pare, gradisce il fatto che vengano deportati, è quello che lui voleva, è quello che cercava, porli in questa condizione in cui in nient'altro avrebbero potuto sperare che non in lui. Quindi non è una bontà morale, è una bontà di, nel senso che è la volontà di Dio questa.
Io credo che i testi che ha richiamato Chiara spieghino meglio il perché se la prende così tanto questo testo con quelli che sono rimasti a Gerusalemme e come mai le promesse che giustamente avete detto possono essere ricavate dai testi, Geremia 31, ma anche i testi di Ezechiele che lei ha citato, sono ricavati da Ezechiele 36, un cuore di carne toglierò. Come mai le promesse scatologiche vengono attribuite solo al gruppo che è in esilio? E invece sugli altri che sono lì non c'entrano più queste promesse? E anzi, c'è la profezia che verranno completamente distrutti. Anche quelli che stanno in Egitto, evidentemente ci sono ebrei che sono scappati in Egitto. E questo è difficile da spiegare senza richiamare i testi di Ezechiele, che ricordiamo è parallelo. E cioè si tratta di una lettura della volontà di Dio, mi sembra che il centro sia questo. È la lettura della volontà di Dio. Cos'è successo? È successo che tutte le élite, tutti quelli che comandano, tutti i ricchi, sono stati deportati e quindi il potere, la ricchezza, le terre sono passate ad altri, E questi altri dicono, è evidente, no? È una lettura più che evidente. Chi pensa che gli avvenimenti sono dominati, sono guidati dal Signore, soprattutto gli avvenimenti che riguardano il popolo di Dio, ha tutti i motivi per leggere così la cosa. E difatti in Ezechiele troviamo ripetutamente, al capitolo 11 ma anche al capitolo 33, troviamo questa espressione. Loro dicono Abramo era uno solo ed ha avuto in eredità tutta la terra. Noi siamo molti, siamo molto di più. La terra Dio l'ha data a noi, chiaramente, che vuol dire il possesso della terra, e le ricchezze, il potere, eccetera. Allora anche Ezechiele se la prende. Però Ezechiele è un po' diverso da Geremia, perché Ezechiele, mi pare, non se la prende con quelli che stanno a Gerusalemme. Cioè, non li condanna, ma vuole confortare quelli che stanno in esilio, dicendo io sarò per voi un piccolo santuario, io vi benedirò, darò a voi, ma non se la prende così duramente con quelli che sono. Invece qui ambedue se la prendono, ma qui molto di più Geremia. Quindi mi sembra che sia molto importante questo, cioè senza il contesto di Ezechiele è difficile interpretare questo testo, pur rimanendo tutte le riflessioni che si possono fare, che avete fatto sul senso dell'esilio, sono tutte cose che possono essere fondate anche qui e che comunque trovano altri testi sul significato dell'esilio come purificazione, eccetera. Ma qui, appunto, forse anche l'osservazione che faceva Camillo può essere integrata in questo senso. Qui l'attenzione mi sembra che sia proprio su come si legge la volontà di Dio. E siccome questi dicono Dio l'ha data a noi l'eredità, è evidente, ha scartato questi qui, sono cattivi, li ha mandati in esilio, stiano là e buonanotte. E questo Dio l'ha fatto per noi, l'eredità, quindi si crea una divisione che poi durerà anche dopo, perché qui a questo punto queste promesse vengono attribuite agli esiliati. Quando gli esiliati torneranno, cioè una parte degli esiliati torna, escluderanno gli altri e diranno siamo noi il vero Israele, perché qui si parla del vero Israele. Cioè le promesse sono degli esiliati, non degli altri. Gli altri verranno distrutti e diranno siamo noi il vero Israele. E sono gli esiliati, troviamo uno sviluppo di tutto questo nei libri di Esdra e Neemia. Li dicono così. Trattano molto, per loro gli altri non sono veri ebrei, ma dobbiamo tener conto che gli altri sono degli ebrei come loro. Sono quelli che sono rimasti là. Solo che questi tornano col potere in mano, non tornano a piedi scalzi, tornano col potere persiano in mano, comandano e quindi riprendono possesso ed escludono gli altri dal sacerdozio, dal potere, eccetera. Questa è una linea che durerà. Questi che tornano, per esempio secondo Giuseppe Flavio, sono quelli che si autodenominano Yehudim, sono i giudei. Questo ci deve dire qualche cosa anche sul Vangelo di Giovanni, perché in molti testi, non in tutti, ma del Vangelo di Giovanni, i giudei sono un gruppo, non sono gli ebrei, ma sono i giudei. Sono questo partito potente che ha anche un aspetto, non è un aspetto principalmente razziale, ha un aspetto principalmente religioso, e sono loro che però avranno il potere. Quindi qui mi sembra che sia una critica molto forte a chi legge così la storia, e che di per sé, mi dicevo, è una cosa ovvia, no? Se uno ha la premessa che ciò che avviene al popolo di Dio è opera di Dio, la lettura più semplice, più ovvia, è che Dio ha cacciato in esilio questi tali, e difatti i profeti lo dicono, Geremia stesso. Non è che ne parla bene prima di quelli che andranno in esilio, non è che dica cose buone. Geremia, non mi sembra che distingua prima. E quindi quelli che restano, ecco, dicono questo va letto così, noi abbiamo, Dio ha dato noi il potere. E quindi forse la forza polemica di un testo così va tenuta conto, perché probabilmente è polemico contro chi pensa così. Altrimenti è difficile spiegare l'esclusione totale, la distruzione di tutti quelli che sono rimasti a Gerusalemme, come qualcuno di voi ha osservato, Camillo, quelli che sono andati in esilio non è che siano andati volontariamente per purificarsi, sono andati in esilio perché erano impotenti e sono stati portati in esilio. È una critica al modo di interpretare gli avvenimenti. Preghiamo per il Papa Francesco in questa Eucaristia in modo particolare e anche per tutto il mondo. Diciamo sempre: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per la sua unità intorno all'insegnamento di Papa Francesco, per lui, per la sua salute, il Signore gli doni ancora di poter servire la sua Chiesa. Preghiamo. Preghiamo per il mondo, così in preda alla follia di un'idolatria di potere senza ormai nessun controllo, perché il Signore mandi persone capaci di dire parole di giustizia, di pace, di amicizia fra i popoli. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che piangono in questo mondo, il Signore che ha dichiarato beati loro perché saranno consolati, dia loro una consolazione. Preghiamo.
Che il Signore conforti Papa Francesco, gli dia luce e forza. Preghiamo.
Per tutte le persone che ci sono state affidate, che si affidano alla nostra preghiera per i bisogni di ciascuno, ricordando in modo particolare tutti gli ammalati, per quelli più gravi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiedo una preghiera per i miei figli, per i loro figli, in modo particolare per Giuditta, che oggi compie gli anni, perché il Signore continui a accompagnare le loro vite. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo sempre, anche oggi, per i nostri fratelli e sorelle e attraverso di loro, per tutta la popolazione palestinese, per la Cisgiordania, per il futuro di quella terra. Preghiamo.
Per la famiglia che è ospitata in abbazia di afghani, perché possano inserirsi bene nel nostro paese, avere una vita dignitosa, un'istruzione. Per tutti quelli che, con i quali veniamo a contatto, che ci aprono anche mondi nuovi e realtà diverse, perché possiamo sempre avere i nostri orizzonti aperti su tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Signore, nel nome del tuo Figlio, che vive, regna e intercede per noi e per tutto il mondo, per Cristo nostro Signore.
Amen.